何時ですか？
夜の8時です。
今日は何曜日ですか？
日曜日です。
じゃあプリンスチルミを聞かなくっちゃ。パンク流の生き方、 100% パンクモードの番組でしょ。パーソナリティはデラウェルとフレアコラボして支えているユーズエリア、ルーカフレッシュ、トニー、ヨイ、そして時には特別ゲストもお迎えして送る。提供はラジオチッタフジコ、ケントトレ、ビルからウーのメガヘルツ。それではお楽しみください。それでは皆さんお楽しみください。Benvenuti a questa puntata di Please Kill Me. Allora, stasera siamo io, sono De Lauris, William, che è una new entry. Adesso prometto che rifarò la sigla con i nomi nuovi, perché ci sono dei personaggi che ci hanno fatto una puntata una volta e poi basta. E poi abbiamo anche un ospite, abbiamo Elena Velena.
Wow, ok, ciao a tutte e tutti.
L'argomento stasera lo introduciamo subito, sono ancora i vampiri, perché l'abbiamo lasciato a mezzo.
Eh sì, l'abbiamo lasciato a mezzo perché abbiamo poi parlato di tante altre cose l'altra volta.
Perché adesso, insomma, è un argomento abbastanza denso.
Sì, poi ci siamo divertiti, siamo saltati in qua e in là, ci siamo sbizzarriti un po', quindi riprendiamo un po' tra il serio e il faceto e vediamo
poi
alcune
non
chicche.
Non è escluso che ne facciamo un'altra, anche di puntata.
Tra il serio e il faceto e il sanguinolento in questo caso.
Esatto, e quindi io volevo partire subito con col pezzo. Cosa dici, che possiamo partire subito col...
Sì, un classicissimo che era anche la sigla d'apertura di un famosissimo film che abbiamo imparato l'altra volta, Miriam si sveglia a mezzanotte.
È un film
Morphy.
Che il titolo originale è The Hunger, è un film dell'83 con Catherine Deneuve, David Bowie anche. E questo film inizia proprio con questo pezzo dei Bauhaus. Infatti, se fate anche un giro su YouTube troverete proprio il trailer con questo pezzo dei Bauhaus, Bela Lugosi is Dead. E posso dire che riascoltandolo adesso, perché non sempre poi capita di certi pezzi non si riascoltano mai, per esempio questo è uno un po' che è stato un po' dimenticato, e io l'ho trovato un vero capolavoro, devo dire, proprio un vero capolavoro.
I Bauhaus hanno una storia strana per noi, perché noi li disprezzammo all'inizio perché li consideravamo, cioè li consideravamo, non è che li considerassimo, erano oggettivamente un gruppo New Wave e noi disprezzavamo la New Wave. Poi ad un certo punto successe che ad un festival organizzato qui a Bologna, dove suonarono...
La manifattura Tabacchi.
Esatto, Police Band, un violinista pazzesco, i Lounge Lizards ed altri suonarono anche loro. Noi ci vedemmo al concerto e iniziamo il primo pezzo, mi ricordo che iniziamo urlando, c'era anche Marco Filopat, è venuta varia gente da Milano e altre città, urlando, sabotandoli e così. Poi man mano che il pezzo andava avanti la contestazione calava sempre di più. Al terzo pezzo ballavamo come degli indemoniati, perché fu una cosa veramente strepitosa.
Ci avevano convertito. Siamo qui in diretta a Radio Città Fujiko 103.1 MHz, la trasmissione è Please Kill Me. Volevo dare qualche numero. Allora, gli sms, se qualcuno per esempio era presente alla manifattura, che anno era, ce ve lo ricordate? No, non ce lo ricordiamo.
Mi sembra
comunque,
che 83-84,
ma 83-84 sicuramente, una di quelle due date lì. E può mandarci un sms 333 180 94 94. Poi, volendo, se mi lancio nella diretta telefonica, abbiamo anche quella 051 24 24 39 24 24 39, forse si ricorda meglio. Poi abbiamo, stasera qui siamo in grande, abbiamo anche il collegamento con Facebook, come fanno tutte le radio serie, e alla pagina di Laure De Lauris, che è la mia, se qualcuno vuole mandarci un messaggino. Abbiamo anche Teresa che si occupa di guardare Facebook. Poi qui abbiamo Elena e William, e parliamo di vampiri.
Un'altra cosa curiosa sui Bauhaus, legata proprio a questo pezzo in particolare, Bela Lugosi's Dead, era quella che il cantante all'epoca, che poi tentò la carriera solista, fece tutta una serie di altri percorsi, ma il cantante aveva questo look vampiristico molto molto forte e intenso, e contemporaneamente c'era un altro gruppo che non si capiva perché, cioè non funzionando e venendo fuori con un aspetto buffonesco, faceva la stessa cosa, cioè i Damned praticamente avevano questo look punk rock rovinosissimo, con gli occhiali, con le montature colorate giganti e con i maglioni traforati viola fucsia,
un po' la Schianto,
esatto, sì, un pochino così, col cantante vestito da vampiro, che non c'entrava assolutamente nulla. Invece nei Bauhaus il look da vampiro migliore cantante, si fondeva bene perché c'era Daniel Ash, credo che fosse, se non sbaglio, sì, il chitarrista, che era bellissimo, completamente transgender, con un look veramente meraviglioso, molto erotico, e quindi la nudità, il vampirismo, l'erotismo del vampiro con la nudità maschile, così un pochino effeminata, eccetera, il risultato è che avevano un look assolutamente strepitoso.
Sì, infatti i loro live facevano veramente un grandissimo effetto proprio da quel punto di vista. Anche i live che fecero in seguito in zona, io non ricordo uno vicino a Bologna, in un posto che non esiste più, vicino a San Giorgio di Piano. Fu pure un...
Era un cinema, era il cinema.
Sì, era una, esatto, uno dei posti, sì, che venivano sfruttati, sì, a metà degli anni Ottanta per far portare della gente.
Sì, facemmo anche un sacco di concerti hardcore là e fu terribile perché praticamente c'era la comunità punk bolognese che spostavamo tutta San Giorgio di Piano per quella sera e non c'era solo una sola persona del paese che partecipava ai concerti che organizzavamo, c'era veramente incredibile, insomma.
Bene, sta quasi per finire il brano e volevamo velocemente, prima di far partire il prossimo, volevamo ricordare un concerto che proprio in apertura di trasmissione, un concerto che c'è stato ieri sera, che riguarda una band storica bolognese, e passo a Laura che era lì presente a live, così presenta il concerto in Abbat.
Sì, bisogna parlare di questo evento che c'è stato, perché questo concerto c'è stato al Crash ieri sera e noi ne avevamo già parlato, poi da questa radio diciamo che se ne è parlato molto perché abbiamo intervistato Steno con una diretta telefonica domenica scorsa, parecchio disastrosa perché era la prima volta che usavo la diretta telefonica e poi comunque era preventivato che lui venisse qui, quindi non l'avevo preparato. E poi anche sono venuti Riccardo Pedrini e Steno anche qui alla Forma dell'Acqua, sono stati ospiti qua giovedì mattina, mi sembra giovedì, quindi è stato ampiamente pubblicizzato. Di fatto, fatto sta che c'era un pienone, c'era una gran coda per entrare e c'era veramente tantissima gente. Il concerto è stato molto bello, io però ce li avevo già visti a Milano con questa formazione, per cui per me non è stata una sorpresa, però insomma è anche significativo il fatto che c'erano tutti, cioè sono riusciti a radunare gente che veniva dalla prima scena punk, perché ricordiamo qui, visto che poi tra l'altro abbiamo anche Elena qui, che quindi noi eravamo i Raff Punk e i Raff Punk sono partiti inizialmente anche con Steno e nella nostra formazione c'era Steno.
Sì, era buffo perché praticamente lui suonava, avrebbe dovuto suonare il basso ma stava facendo servizio militare in quel periodo, quindi il risultato insomma era quello che quando insomma facevamo le prove in genere lui non c'era. E allora lui voleva anche cantare, quindi per un periodo di tempo praticamente a me andava bene, nel senso che quando lui cantava dei pezzi suonavo io il basso, non sapevo suonare assolutamente, proprio nulla di nulla di nulla, però mi divertivo molto, facevo un pochino la versione Sid Vicious del Raff Punk in questo caso, cioè che addirittura suonava con col jack del basso scollegato, perché sennò faceva casino e mandava fuori tempo gli altri. E poi insomma praticamente quello che è successo è stato che in realtà proprio per questa cosa, per invece discussioni proprio sui testi, nel senso che a me non piacevano i testi che lui faceva e li trovavo troppo semplicistici, cioè a me andava bene che lui cantasse in alcuni pezzi invece che al posto mio, però non mi piacevano i testi, allora sulla base di quella discussione lui decise di fondare il suo gruppo. Ma fu una cosa assolutamente tranquilla, non è stata una cosa
traumatica, assolutamente, non avevamo
litigato.
Un po' di divergenze, infatti cioè, diciamo che sono due cose molto diverse, quella che facevamo noi e loro, però comunque si parla degli anni del 1980 e quindi poi noi ci siamo conosciuti, io penso, non so se era il 79 o l'80, Costeno, e quindi posso dire che ieri sera al concerto c'era gente di quel periodo, oltre che poi dei periodi successivi e in più anche dei ragazzini.
Ma Laura, c'era anche la rentrée di Riccardo al basso?
No, Riccardo adesso suona la chitarra.
La chitarra?
Sì, sì. E poi c'è Hugh Guerra che suona la chitarra. E insomma, una bella formazione, musica molto bella, ma devo dire che proprio era il carisma di Steno, che sicuramente proprio coinvolge molto, e poi una bella atmosfera, perché ho rivisto amici, Gaiba, e...
Young Falks.
Sì, c'erano tutti, c'era Paolino, c'era Gaiba... Sì, sì, sì. E poi che devo dire, adesso non sto a elencare tutti quelli che c'erano, perché però c'era anche la Marina di Parma, che non so se te la ricordi, del giro di Black Demon.
Ah, sì, sì, sì.
E vabbè, adesso siamo in radio, non è che possiamo cerchi raccontare i fatti nostri.
No, però io in Abbath li ho visti a Roma in un festival skinhead, niente poco di meno, un anno e mezzo fa, una cosa del genere. E però avevano una formazione completamente diversa, c'era solo Steno e poi tutti dei pischellini, dei ragazzini, no, e non era la stessa cosa, e quindi io non c'ero ieri sera, ma sono convinta che...
No, adesso devo dire anche musicalmente spaccano. Adesso andiamo con i Virgin Prunes, con questa Pagan Love Song.
Bene, queste erano i Virgin Prunes, Pagan Love Song. Intanto volevo dare un brevissimo accenno di filmografia, ma solo proprio, siccome molti non, chiaramente c'è una filmografia di centinaia e centinaia di film di tutti i tipi, giusto per, come delle curiosità, i primissimi film, cortometraggi, poiché si fecero sul tema dei vampiri, intanto che prepariamo un altro brano. Allora, il primo che risulta è Le Manoir du Diable di Georges Méliès del 1896, che praticamente compare in un castello medievale un enorme pipistrello che si trasforma in Mefistofili, eccetera, eccetera. Beh, è breve, però questo è proprio il primo documentato. Poi a seguire ce ne sono diversi altri, tutti brevi: The Vampire of the Coast del 1909, The Vampire Trail del 1910, The Vampire del 1913, e a seguire anche molti corti sul tema dei vampiri di registi italiani. E eventualmente, se qualcuno volesse, poi contate tramite Facebook, eccetera, eccetera, e ci abbiamo tutte le
ricordiamo
le
la pagina di... Laure De Lauris.
Sì. Laure De Lauris, esattamente.
Su Facebook.
E ne cito solo uno della prima parte storica, quella proprio antesignana della filmografia del vampirismo, perché è veramente molto molto bello, poco truculento, ma veramente un gran film. Vampire del 32 di Kara Dreyer, non so se voi l'avete mai visto, è veramente bello questo film. Se capitasse qualcuno di trovare in una cineteca qualcosa, è molto particolare, si stacca anche dal genere solito del tema sul vampiro. Dopo volevamo fare anche un accenno su alcune cose curiose.
Sì,
che
dopo
abbiamo
magari
qui,
dopo sì. Il pezzo.
Sì. Intanto niente, facciamo partire un pezzo.
Ricordo il numero degli SMS, se qualcuno vuol parlarci del concerto Bauhaus, qualcuno ha un commento da fare sul concerto di ieri sera del Nabat, qualcuno vuol mandare un improperio, un insulto, qualsiasi cosa, tutto gradito. 333-180-9494. E adesso cosa ci andiamo a ascoltare, William?
Nosferatu en Baracaldo, un gruppo spagnolo, Los Carniceros.
Scusate, parliamo,
allora,
ma non...
Allora,
nel frattempo che aspettiamo che parte
il pezzo, vi racconto qualcos'altro rispetto al pezzo di prima che abbiamo sentito dei Virgin Prunes. E il problema è che in tutto l'insieme di argomenti che va dai vampiri, gli zombie e cose del genere, spesso e volentieri i gruppi che interpretano queste cose lo fanno sempre in forma molto buffonesca, molto così, molto ridicola. Invece, per esempio, i Virgin Prunes avevano questo immaginario fortemente pagano, non è proprio un caso, Pagan Love Song è uno dei loro pezzi più importanti, questo erotismo pagano, questo gioco dell'incesto dei due fratelli, uno molto effeminato, l'altro un pochino più mascolino, ma che giocava sempre con l'abbigliamento transgender lo stesso, e con quest'aria incestuosa che si accarezzavano, si toccavano, si baciavano sul palco. E anche qui c'era tutto, diciamo, il gioco dell'erotismo pagano e quindi di un vampirismo, diciamo così, che è sempre riportato alla chiave sessuale, alla chiave del corpo, alla chiave dell'intensità delle emozioni, degli stati d'animo, della fisicità, piuttosto che avere a che fare con gli elementi più buffoneschi. Siamo pronti?
Abbiamo deciso
per il
di cambiare
pezzo
perché quell'altro non c'è, c'è qualche inconveniente. Passo adesso improvvisando, questo invece è dalla colonna sonora di Intervista col vampiro, la cover che hanno fatto i Guns N' Roses di Sympathy for the Devil.
I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year, storing many men's souls and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands. Pleased to meet you. Hope you get my name.
questo pezzo è molto lungo, per cui abbiamo deciso di pararci sopra perché ci sono tante cose da dire. Una cosa di cui parlare è questa coppia di registi italiani che si chiamano Rossella Drudi e Claudio Fragasso.
Qui arriviamo sul Faceto e Sanguino Lento.
Sono due emeriti sconosciuti praticamente, penso che io non li avevo mai sentiti nominare prima, però forse leggendo un po' i titoli dei film che hanno fatto qualcuno avrà capito il genere, tipo hanno fatto Zombie 4, dopo La Casa 5, Non aprite quella porta 3, Pierino Stecchino e via.
Pierino Stecchino è interessante.
E hanno preso un premio in Canada, a Toronto, e gli hanno dato la laurea honoris causa perché per un film che hanno fatto, che era Troll 2, tanto per cambiare. E questo film, le motivazioni sono per avere mirabilmente descritto il processo col quale un'avanguardia di uomini e donne decide di farsi mostro per sopravvivere ai veleni che la creatura abominevole per eccellenza, l'essere umano, produce inquinando la terra, e per avere descritto la lotta di costoro per impedire che l'umanità infine insossi e distrugga tutto, battaglia spinta fino alla caccia aperta e al cannibalismo. Se proprio l'uomo vorrà perseverare nel proprio intento, lo farà al prezzo più alto: prima sarà purificato e infine divorato. Qui vi parliamo, questo Troll 2, che si svolge in una comunità di mormoni. Loro, siccome avevano dei budget bassissimi, andavano sempre a girare dove si spendeva meno, e sono andati nello Utah perché là non ci sono sindacati, per cui praticamente riuscivano a sfruttare un po' la popolazione locale e spendere molto poco. Dovevano girare in frettissima perché sennò dopo gli scadeva anche il permesso di soggiorno, adesso il visto, no? Il visto turistico. E hanno fatto questo film in cui prendono per culo i vegetariani, quindi ne parlo anche contro me stessa. E insieme a prendere per culo i vegetariani anche varie storie di vampiri. E hanno praticamente sostituito l'aglio con gli hamburger di manzo, perché questa comunità, di questo villaggio di mormoni, in realtà è una confraternita di esseri mostruosi guidati dalla sacerdotessa Credence Leonore Gilguad, e che attirano le famiglie pensando di purificarli con dei fluorescenti cheesecake vegetariani che poi trasforma
qualcosa questo del cibo fluorescente colorato.
È un'altra storia. E questi cheesecake vegetariani
trasformano gli esseri umani in enormi, enormi involtini di verde da sbranare.
Da sbranare con le mani, con tanto di schizzi di clorofilla verde sulle pareti. Poi dopo, insomma, abbiamo gli eroi che dovrebbero praticamente vengono messi in guardia da un bambino. Però poi alla fine finisce male e muoiono tutti, vengono tutti fagocitati. E questa cosa, posso cito a questo punto anche la rivista da cui ho tratto, perché ho letto proprio delle cose pari pari, quindi mi sembra anche doveroso, è letto dalla rivista Wired, che secondo me è molto interessante questa rivista qua, pubblicità non pagata.
Comunque è curioso come nella produzione di cinema underground, cioè proprio i B-movies o Z-movies o come diavolo si voglia chiamare, il genere più diffuso è proprio quello dell'horror, dello splatter, delle cose di questo tipo. Mentre invece la fantascienza, che io adoro, c'è pochissima produzione perché ha dei costi molto maggiori. Anche se effettivamente la fantascienza si potrebbe fare, cioè esiste tutta una branca della fantascienza sociologica che è basata solamente su concetti diversi della realtà, e quindi non è che ci sia bisogno di tute spaziali, astronavi o cose del genere. Però invece il genere più diffuso in assoluto, su cui c'è la maggioranza in assoluto di produzioni, è proprio l'horror, il gore splatter, questi generi.
Allora, tu che sai meglio di me l'inglese, potresti tradurre il titolo di questo pezzo?
Ah, i Bad Brains, Fearless Vampire Killer. Sono killer vampiri senza paura. Poi tra l'altro la parola fearless è usata nel punk, c'è un altro gruppo che si chiama Fearless Iranian From Hell, gli iraniani dall'inferno senza paura, che forse è un po' più appropriato, che sono iraniani davvero, vivono negli Stati Uniti e che non sono mai diventati famosi come invece System of a Down, che è un gruppo armeno, di origine armena, che vive negli Stati Uniti. Questo pezzo di Bad Brains, tra l'altro, io l'ho sempre visto su tutti i dischi e segnato come FVK, con la sigla soltanto.
Invece vuol dire così, sì. Devo dire la verità, non so esattamente cosa pare, l'ho scelto solamente perché adesso apriamo un po' una piccola parentesi di tipo diversa, perché esiste poi un altro tipo di vampirismo che oltre a quello, cioè adesso finora abbiamo sempre parlato di vampiri in senso classico, però mi piaceva anche accennare al vampirismo che il potere esercita su di noi. E quindi a questo punto abbiamo una parentesi un po' più impegnata con questo gruppo con Rudimentary Pini, che hanno fatto Vampire State Building. Dunque, questi erano i Rudimentary Pini che è un gruppo della, insomma, che girava intorno ai Crash, che anche questi sono stati un po' dimenticati, però invece
era un gruppo strano, perché erano due o tre addirittura fratelli, tutti e tre nel gruppo, e facevano uno dei tre fratelli faceva le copertine facendo delle grafiche assolutamente pazzesche, incredibilmente elaborate, complicatissime, cioè dei lavori probabilmente, forse il disco successivo usciva non quando l'avevano finito di registrare, ma quando avevamo finito di fare la copertina successiva, perché erano veramente dei lavori pazzeschi. Facevano una musica incredibilmente veloce, come avete sentito adesso, tesissima, nervosissima, allucinante, solo che dal vivo erano bruttissimi da vedere, bruttissimi, perché erano vestiti normalissimi, stavano fermi, immobili, concentrati sugli strumenti, non si muovevano, non saltavano, non facevano niente, e quindi anche se la musica era strepitosa, alla fine risultava poco stimolante vederli, e questo è un peccato, perché è un gruppo veramente fantastico.
Dunque, così en passant, possiamo dire che stasera è Halloween, così, quindi abbiamo già il pronto
sì, la notte di Halloween, abbiamo quindi ovviamente selezionato un pezzo più miratissimo, Susan Banshees, Halloween, e giusto per dare un'indicazione, se qualcuno sta pensando, ci sono un sacco di feste ovviamente dappertutto, in tutti i posti, ne dico una di un posto che è aperto da poco più di un mese, la Loggia delle Arti, che fanno spesso serate comunque di musica dark wave, goth, eccetera, eccetera.
E dov'è?
È in via Ferrarese 7373. Loggia delle Arti, Halloween Vampire Party fino a domattina, insomma. Ci saranno amici vari, Fabio Tenebra, Artemide e altri alla console.
Altra cosa che succede stasera, che non c'entra assolutamente niente con tutto ciò, o forse sì, però non so, in realtà me l'hanno detto ma ho dimenticato dove si trova, forse magari qualcuno se ci vuole chiamare ce lo dice, c'è il comizio elettorale di Willy.
Ah, grande, Grey Willy, io lo voto subito,
Che si presenta come sindaco di Bologna.
Willy il tatuato.
Se sei in ascolto, Willy, ciao, ti ricordi?
Willy.
Willy è un personaggio estremamente incredibile, fantastico.
Ripeti,
in inglese.
Allora, dov'è?
Questa sera, non so esattamente dove, il posto,
adesso,
ma c'è
una
ricerca,
festa,
c'è il suo comizio elettorale.
Adesso facciamo una ricerca. Shoes and the Banshees.
E rieccoci qui nella notte che precede Halloween. E niente, quindi siamo qui, parliamo di vampirismo di, in varie forme. Come dicevamo anche l'altra volta, l'origine dei vampiri si perde nella notte dei tempi, ci sono testimonianze in tutte le parti del mondo da tantissimo, tantissimo tempo indietro. Forse il più antico testo registrato è una tavoletta babilonese conservata al British Museum, che si parla di una formula magica che serve a proteggere i demoni notturni, succhiatori di sangue, che erano gli Etimme. E questa è la prima testimonianza documentata, diciamo. Però ce ne sono tante altre nel mondo. Gli antichi ebrei, ad esempio, temevano la Kula. La Luca è letteralmente succhiatore di sangue, un essere che asselliva i viandanti nel deserto. E poi fino ad arrivare a Lilin, derivanti da Lilith, dal mito di Lilith, che succhiavano il sangue dei bambini. Ma ce ne sarebbero veramente tantissime, tantissime esempi nella storia. Allora, come prossimo brano mettiamo su un pezzo dei...
Sì, è quello che sta già andando un po' di sottofondo, questo Das Kabinett, The Evil of Iskis. Hai qualche notizia di questo gruppo? No, quindi un gruppo tedesco sicuramente. infatti c'era un'atmosfera abbastanza da gabinetto del dottor Caligari in questo gruppo, questi Das Kabinett, The Evil of His Kiss. E dunque, prima che introduco il brano, bello. Se avete qualcosa da dire, se no introduco il brano successivo. Il brano successivo allora è un pezzo dei Ministry, Bad Blood, che è fatto parte della colonna sonora di The Matrix, che non è un film sui vampiri, però è sempre un film abbastanza soprannaturale, e in ogni caso il testo della canzone si riferisce proprio ai vampiri o insomma esseri che insomma con la luna, si riferisce alla luna piena, e poi Bad Blood diciamo che è una sigla che sta per diverse cose, ecco, ci sono diversi film con serie televisivi, Rifacimento, X-Files, Poison Break, e insomma che più ne ha più ne metta, invece dei Ministri non abbiamo niente da dire, perché
no,
tanto
vabbè, come no, i Ministri
ne mettiamo su spesso, per sì. Cui i nostri ascoltatori
no, più
forse
che altro sono curiosi, perché giocano spesso con questo immaginario fisiologico poi legato ad un'idea politica, cioè c'è un bellissimo libro che è stato pubblicato da Leutera, che è una casa editrice anarchica, ha pubblicato questo libro solo di fotografie di accerchiate, è veramente strepitoso, e c'è una foto dei Ministri, c'è un logo dei Ministri dove loro hanno la cerchiata, ed è buffo perché spaziano tantissimo su queste cose. Il cantante ha avuto una storia di addiction, di eroina spaventoso, e ha scritto delle canzoni dove parlava appunto del potere, in che modo il potere è un vampiro, anche in questo caso ritorniamo a Bad Blood, così il potere è un vampiro che si
e io vi annuncio una cosa
l'eroina.
Che non ho visto arrivare i ragazzi che vengono dopo di noi di Sick and Peaks, quindi volendo potremmo anche dopo la pubblicità proseguire, ecco, adesso ne parliamo tra di noi, dopodiché intanto vi facciamo sentire il pezzo.
lips are moving tonight, restless, hungry.
Allora, siamo sempre noi, perché i ragazzi di Sick & Pigs non sono venuti, quindi noi ci siamo impossessati anche un po' della loro fascia oraria. Insomma, adesso per un pochino rimaniamo qui e proseguiamo, finiamo il discorso, visto che comunque c'erano rimaste molte cose da dire. Innanzitutto che c'è un altro evento stasera, che è allo Willy, che riguarda appunto quello che stavamo dicendo prima, che Willy si presenta sindaco adesso,
che non sono io William, ma il nostro amico Willy Tattoo,
precisamente Willy
lo sciamano dell'underground bolognese, così viene presentato, che vuole andare a Palazzo d'Accursio.
Insomma, forse tutti, qualcuno l'avrà visto in giro, perché si nota, diciamo, un personaggio completamente tatuato, il viso, testa e tutto quanto, senza denti, con delle anelle abbastanza vistose, insomma, le orecchie, il naso, eccetera. Il tempo fa girava con un didgeridoo che diceva che aveva poteri magici. E stasera all'XM24 si terrà questo party di sostegno, di presentazione della candidatura di Willy a sindaco, e probabilmente qualcuno avrà visto il video, insomma io l'ho visto su Facebook, l'avete visto voi? No, c'è questo video dove dietro ci sono delle cose abbastanza psichedeliche, appunto conoscendo il personaggio. E dunque, diciamo cosa succede. Allora, alle 23 comincia, quindi cioè, prima di mezzanotte non potete andare là, che non c'è un cane, e ci sono Caps, Overture, Grunge, Techno Punk Cabaret.
No, Techno Punk Cabaret è la descrizione della musica che fanno nei Grunge.
Sì, volevo dire appunto Grunge, che fanno Techno Punk Cabaret, A Cavallo dei Morti Tour, Comitato Elettorale, Il Fucking Primo Comizio, Sagra dell'Ardo Noise, con Vomir da Frosinone e Cut la Mierde da Frosinone. Beh, insomma, adesso vi risparmiamo.
Da Frosinone, Splinter verso Stalin. I nomi sono carinissimi, PPP and Kern, Razzam, Alexander Rocciasana. Confesso che praticamente non ne conosco nessuno, ma va bene così.
Va bene così. Adesso che cosa vogliamo mettere su noi adesso, tanto per mettere su qualcosa?
Mettiamo sul video di Willy, non solamente.
Adesso dobbiamo trovare, perché non, in questo momento non ero preparata. Va bene questo Nosferatu dei Vampires, Willy?
Vampires Cry dei Nosferatu.
Vampires Cry dei Nosferatu. siamo dimenticati di dire che Willy Sindaco è all'XM24 che è in via Fioravanti. Adesso il numero sarà il 24, penso, a questo punto. Siamo sempre qui per parlarvi di vampiri e quant'altro, insomma. E a questo punto rimaniamo sempre in tema di vampiri con questo pezzo di Marilyn Manson che è If I Was Your Vampire.
Tonight. I'd like to introduce you, Des Gadina from Black Flag. On the drums. On the drums. Robo! This is a Black Flag song called Rise Above.
Molto grezza, avete sentito l'introduzione, si tratta dei Misfits e non dei Black Flag, però ci suonavano Robo, il batterista vecchissimo, così che rimase fuori dal gruppo quando andarono in Canada, perché era un immigrato clandestino dalla Sud America, e quindi andarono a suonare in Canada, e quando rientrarono negli Stati Uniti non lo fecero più rientrare, e quindi dovette lasciare il gruppo. Poi dopo
che poi con quel nome lì, perché Robo vuol dire rapina in spagnolo. E sto su un robo!
Fantastico! E anni dopo è tornato negli Stati Uniti, però si è messo a suonare con altri gruppi. E poi c'era Des Gadina, lo storico leggendario chitarrista del Black Flag, che è quello che ha fatto gli assolettini, perché il pezzo era grezzissimo.
E che ha fatto anche il tour con i Misfits.
Sì, hanno suonato
non è
anche,
stato un granché quel tour.
Hanno suonato anche recentemente qui in Italia, qualche settimana fa, infatti.
Con quella formazione
lì? Non lo so,
lì?
Ma immagino di sì che è un'ibridazione di tre gruppi diversi, di cadaveri di tre gruppi, questo non va molto bene, ma comunque. La cosa curiosa di Rise Above è che, anche se non c'entra niente, perché il testo ovviamente non parla di quello, ma parla proprio di avere la forza e coraggio di tirarsi su, è così, però Rise Above fa pensare anche agli zombie, un pochino, l'idea di quello che da sottoterra appunto affiora alla luce. Allora, sugli zombie, per chi è appassionato di questo genere, fra qualche giorno su Satellite, su Sky, parte la serie italiana di Walking Dead, che è una serie molto particolare perché tratta da un fumetto che si chiama appunto sempre Walking Dead, e che è il fumetto che vende di più in questo momento negli Stati Uniti, ed è una cosa stranissima, una cosa incredibile, perché esce per una major che è la Image, però è in bianco e nero, ed è, in realtà è un pochino come la storia per esempio di I Am Legend, da cui sono state tratte tutte delle cose spaventose, film disgustosi, uno più orribile dell'altro, quando invece il romanzo è molto bello ed è anche molto politico. In realtà è un romanzo di post-olocausto, post-nucleare, quindi un olocausto degli ebrei, ma insomma post-nucleare, e dove c'è questa persona da sola che si trova a combattere contro appunto gli zombie così. E The Walking Dead è una storia analoga, e quello che è bello è proprio, sono proprio le costruzioni delle trame, i dialoghi, le situazioni eccetera, dove non succede molto, ma ci sono dei dialoghi bellissimi, c'è un'interazione tra i personaggi veramente incredibile, un livello psicologico di approfondimento incredibile, ed è stranissimo proprio che una cosa di qualità di questo tipo possa vendere così tanto nel mercato dei fumetti, che ormai è ritornato indietro alle versioni manga dell'Uomo Ragno, dei Fantastici 4, cioè di cose assolutamente abominevoli. Quello che si sta producendo adesso negli Stati Uniti è proprio abominevole. Che il fumetto più venduto negli Stati Uniti sia invece un fumetto ad altissimo livello qualitativo è proprio strano. Io la versione cinematografica, anzi mi è stata fatta anche una versione in animazione tra l'altro, ma la versione non cinematografica, seriale, televisiva non l'ho ancora vista, ma spero che sia all'altezza, quindi godetevela su Sky credo proprio fra 2 giorni e qualcosa del genere.
Beh, adesso ti dedichiamo questo pezzo qua invece, guarda. Tomo. Elena.
Misfit.
Praticamente vi salutiamo perché ci siamo impossessati di una mezz'oretta della fascia oraria successiva, però a questo punto
siamo un po' morsicchiati, mi fate qualche piccolo grazie. ci siamo un po', ecco, ai vecchi tempi.
Esatto, quindi Please Kill Me in versione così estesa,
vi
saluta con ospite Elena Velena.
Elena Velena, molto gradita.
E io sono De Lauris.
William.
Divertitevi, godetevi tutto quello che potete godervi, che è fondamentale. E magari venite stasera al comizio di Willy, comizio concerto, party.
Oppure andate alla festa di Halloween.
Halloween Vampires Party alla Loggia delle Arti in via Ferrarese, insomma. Sfogatevi.
Insomma, oppure fate
Sfogatevi bestie, che è il titolo di un disco di Roberto Colombo, un jazzista, sperimentatore e produttore italiano. Sfogatevi bestie.
Buonanotte, buona serata.